il primo documento della filosofia greca che io...
Perché io non sono stupida, io sono riflessiva, io sono una persona molto riflessiva, le cose voglio fare...
Faccia di merda!
C'è una cosa
che
io credo
le cose torneranno necessariamente là da dove sono venuti.
Io scrissi quello che vidi.
Poiché devono espiare la colpa della loro esistenza.
Non dissi che era
secondo l'ordine del tempo.
Anna? Rispondi. Lo so che sei lì. È inutile nascondersi, Anna. Ti nascondi da che? Dal mondo? Ti nascondi dal mondo, Anna? Andiamo! Cresci! Cresci, Anna, e rispondi al telefono. Allora? Che sarebbe? Una richiesta d'aiuto? Non mi dire che questa è una richiesta d'aiuto! Perché cosa dovrei fare io esattamente davanti alla tua richiesta d'aiuto? Eh? Penso che dovresti rispondere al telefono e farmi sorridere. Farmi sorridere come sapevi, Anna. Lo so che sei lì. Lo so che sei lì, Anna. E se ho pazienza, mi risponderai. Mi risponderai, vero, Anna?
C'eravamo eclissati anche noi, come il sole stamattina per 2 settimane, ma siamo tornati qui ospiti a Radio Revolution, noi di Spot Theater. Ho voluto iniziare la puntata con una grande dedica ad Anna, che per la seconda volta in questa stagione radiofonica ha deciso di lasciarmi da solo, ma diciamo per onorare la sua mancanza, che è una mancanza pesante, si sentirà subito dallo stile musicale di questa puntata, ho voluto sostituirla non con una, non con due, non con tre, ma bensì con quattro persone. Infatti siamo qua, lo studio è pieno, sentirete voci che avete già incontrato in trasmissioni, voci nuove, comunque siamo qua quasi tutti noi studenti dello UAV che stiamo partecipando a questa residenza all'interno di Teatro 2, siamo tutti qua, ma in particolare davanti a me non ci sono più le femminili fattezze di Anna, ma c'è una grande barba e il mio omonimo, un nuovo Francesco in trasmissione. Benvenuto Francesco.
Grazie, salve a tutti.
Sono state due settimane di vuoto, un po' perché tanti spettacoli di Teatro 2 erano in residenza, erano ospitati in altri teatri, un po' perché Radio Revolution e tutti i suoi partecipanti sono stati impegnati, vero Francesco, al festival?
Verissimo.
Adesso faremo un pezzo a tre Franceschi, vediamo come ne veniamo fuori.
Vai pure Francesco.
E dunque Francesco, allora facciamo un piccolo riassunto di tutto quello che è successo in queste due settimane in cui i nostri ascoltatori sono stati distrutti dal non sapere
che,
insomma,
cosa succedeva,
esattamente.
Chi c'era, dov'era.
Ci eravamo lasciati con l'Uomo di Paglia e con i Family Floats, Hotel Paradiso, di cui poi avremo un contenuto speciale, la voce speciale.
E indoviniamo chi lo farà?
Francesco.
E c'è stato poi Line, che dopo appunto aver finito le sue repliche qui a Teatro 2 è andato a Milano. Abbiamo poi avuto la fine dell'Uomo di Paglia, ma sono arrivati dei grandi ospiti. Oggi è un po' una puntata dei grandi ritorni, un grande ritorno a casa.
Un ritorno a casa, come quello di Pinter, che è arrivato questa settimana al Teatro 2 con la regia di Peter Stein, un testo, inutile dirlo, insomma, famosissimo, di un autore, inutile dirlo, famosissimo, Il ritorno a casa.
Di cui poi parleremo più avanti, avremo modo un attimo di approfondire, giusto?
Assolutamente, Francesco.
E c'è stata Elisabetta Pozzi con Cassandra, il primo dei tre appuntamenti del progetto Carta Bianca, a Elisabetta Pozzi, un'attrice nel mito, di cui poi parleremo lungamente. C'è stato, anzi, debutta Gioventù senza Dio proprio stasera. Ci sarà fra qualche giorno La dodicesima notte di William Shakespeare. C'è stata una replica delle Nuvole, che ora sono ospiti al Teatro dell'Elfo a Milano. Insomma, tantissime cose di cui parlare, ma prima di iniziare con le novità ripartiamo da dove ci eravamo fermati. Abbiamo avuto un ospite speciale appunto a teatro, finalmente siamo riusciti a portare il nostro Francesco.
Quale?
A teatro. E quindi
bene, io
a vedere i Family Floats, che ricordiamo avevano 400 maschere.
Non ricordo il numero preciso, però erano un sacco di personaggi da quanto si era detto in puntata, però errore nostro non controllare meglio. Comunque
errore di Anna.
Errore generale, la responsabilità è di tutti, anche e soprattutto di chi non c'era.
Ah, ecco.
E sono potuto venire a teatro grazie alla possibilità che altro mi avete fatto conoscere questo spettacolo Hotel Paradiso, ed è stato veramente interessante e bello, soprattutto perché è uno spettacolo da un certo punto di vista tradizionale come scrittura, come diciamo sceneggiatura, e quindi una storia piuttosto lineare e semplice, ma da un altro punto di vista molto particolare, poiché appunto gli attori in scena sono quattro. E mettono in scena almeno due o tre personaggi ciascuno, ma anche di più.
Ma cioè, come lo fanno? Faceva addirittura sette,
ecco,
ci hanno detto.
Non ne ho idea, perché a un certo punto non sono riuscito a seguire tutti. Perché? Per il semplice fatto che gli attori usano delle maschere. Maschere che essenzialmente sono delle caricature dei personaggi che interpretano, delle cose sovrabbondanti, ecco, come caratteristiche. Ed è interessante anche perché non si usa la parola, non c'è la parola in questo spettacolo, tutto traspare attraverso il gesto e come si gioca con, come dicevi giustamente tu, con la maschera, le luci, e in più ovviamente la parte sonora c'è, perché è impossibile escluderla, ma è una cosa limitata alla musica, agli interventi musicali, che sono quasi dei leitmotiv all'interno dello spettacolo. Quindi ritroviamo il refrain del tema che ricorda il padre, perché appunto il padre era il proprietario dell'albergo, che questo albergo è in decadenza nelle Alpi, potrebbe essere nelle Alpi austriache, non so, mi sono immaginato lì, ecco. E no, è stato decisamente bello, perché gli attori sono riusciti a dare movimento ai volti delle maschere, a dare un'espressione alle maschere, che non è semplice. Sono riusciti a farle parlare pur non parlando, ecco.
Sì, è uno spettacolo, una delle cose più interessanti forse che finora abbiamo visto, anche più particolari. Non so se avete notato la proprietà di linguaggio con cui Francesco, dopo una stagione di Spot Theater, ormai si esprime, è sicuramente
osmosi.
Esatto, sicuramente più preciso di noi. Quindi, vabbè, adesso direi che abbiamo parlato abbastanza per questa prima introduzione. Ci ritroviamo dopo con Francesco, anzi con i Franceschi, per il prossimo intervento. Dimming of the light makes the picture clearer. It's just an old photograph. There's nothing to hide. When the world was just beginning, I memorized a face, so it's not forgotten.
Stop.
Eccoci. Questi erano Brian Eno e David Byrne con Home. E proprio di Home si parla, perché parliamo di uno spettacolo che è arrivato al Teatro 2 questa settimana, che è Ritorno a casa di Harold Pinter. Harold Pinter è uno scrittore, premio Nobel, è un drammaturgo per lo più. È sicuramente una delle figure più importanti del teatro, almeno anglosassone, del secondo Novecento. E lui indaga proprio questa casa, questo ritorno a casa, questo ambiente domestico che in realtà nasconde molto più di quello che mostra. Forse in Pinter la caratteristica più interessante è proprio questo, che niente è mai come sembra. Tutto ciò che sembra domestico in realtà è inquietante, tutto ciò che sembra estraneo in realtà si rivela essere completamente imprevedibile. E quello che vediamo in questa regia di Peter Stein del Ritorno a casa di Pinter è proprio questa defamiliarizzazione, scusami Francesco, ma sai, troppe sillabe.
Figurati.
Ecco, appunto, il ritorno a casa. La storia è molto semplice, come quasi tutte le storie di Pinter in realtà. Un inizio molto semplice in cui c'è uno dei tre fratelli di questa famiglia proletaria inglese che torna a casa dopo essersi sposato e dopo aver fatto una carriera in America, torna a casa per presentare sua moglie ai componenti tutti maschili della sua della sua casa, in apparenza della sua famiglia, in apparenza così normale, quindi il padre Max e i due fratelli e più lo zio, c'è anche lo zio. Non si chiama Francesco lo zio, però.
Si chiama Sam.
Qua ci chiamiamo tutti Francesco. Ma...
potremmo fare una drammaturgia, però.
Sì, sì,
a tre Franceschi.
E questa presentazione, questo ingresso di questa donna in casa, non è assolutamente smooth, come lo chiamerebbero gli inglesi. Non è niente di quello che sembra. A un certo punto le carte in tavola vengono cambiate, come sempre in Pinter, e al pubblico arriva un bello schiaffo in faccia. Da una situazione che sembrava normale, ma neanche troppo, e diventa invece un inferno, una spirale di morsi, calci, schiaffi e
pugni nello stomaco.
Pugni nello stomaco. Non letterali, chiaramente.
Chiaro che. Sì, insomma, un grande ritorno a casa per tanti motivi. Un ritorno a casa, soprattutto in un certo senso, per Alessandro Averone, che abbiamo potuto rivedere sul palco, soprattutto il pubblico di Parma ha rivisto sul palco. E in cui era abituato a vederlo, ma anche un ritorno appunto di Peter Stein, che comunque ha una vecchia conoscenza di Teatro 2. Tra tutto ricordiamo forse lo zio Vania con Elisabetta Pozzi e tra gli altri tutti gli attori della
Tania Rocchetta
del collettivo, che appunto avevano fatto questa produzione molto famosa anni fa. È uno spettacolo particolare, uno spettacolo complesso, forse una delle drammaturgie più famose di Pinter.
Sì, diciamo la più, da certi punti di vista la più domestica, proprio perché parla di una casa, ma da altre parti, diciamo, da altri punti di vista è proprio invece paradigmatica della drammaturgia pinteriana, che si perde nelle ripetizioni, nelle parole, nei rapporti malati spesso tra le persone, anche quando queste persone sono parenti, addirittura mogli, mariti, fratelli, figli.
Sì, due parole su Peter Stein, no? Che comunque è un grande. Abbiamo potuto vedere una regia, insomma, di uno di quelli che è considerato uno dei maggiori registi tedeschi, no? Viventi.
Assolutamente. Sì, Peter Stein appunto ci propone questo ritorno a casa nel suo stile, possiamo dire, non tanto perché i registi abbiano per forza uno stile, ma se vediamo alcune delle sue produzioni passate, Chekhov o non so, Ibsen, sì, vediamo spesso che lui sembra avere confidenza comunque con gli ambienti domestici, al di là di come si svolgono le vicende. Peter Stein è un regista che ha fatto la storia, non c'è bisogno di dirlo. Ha cominciato a Berlino, ha fondato un collettivo alla Schaubühne.
Niente di meno.
Niente di meno. E insomma, ha segnato l'epoca del secondo Novecento teatrale come regista, come innovatore, come distruttore anche di alcune tradizioni teatrali. Lui viene ricordato perché è uno di quelli che sfonda un po' l'ambiente teatrale, no Francesco?
Sì, direi di sì. a questo punto abbiamo fatto una bella, un bel, come si dice, panoramica. Continuiamo con la musica, anche perché ci siamo persi. Owl Nation, francese.
Sei veramente pessimo con le pronunce. Owl Nation.
Bravo.
Sail.
E a proposito di ritorno a casa, anch'io Federica, che sono stata qui per parlarvi di Rizzos e del mito qualche tempo fa, sono tornata a casa a Radio Revolution per parlarvi nuovamente del mito, questa volta però per grazie alla voce di Elisabetta Pozzi, che settimana scorsa è stata a Teatro 2 per il progetto Carta Bianca con Cassandra. Le parole di Cassandra sono delle parole profetiche, delle parole che osservano il presente e cercano di darci lo spunto per guardare concretamente al futuro. Cassandra nel mito è stata la profetessa di sventure e la rilettura di Elisabetta Pozzi, che fa un patchwork, ruba da appunto gli antichi ma collega anche ai contemporanei, quindi c'è l'Iliade, quindi Omero, poi si arriva fino a Krista Wolf, alla Simbiotska, la poetessa polacca che ha fatto un monologo appunto per Cassandra. Con tutto questo patchwork lei cerca di darci uno sguardo sul contemporaneo, anche attraverso un saggio scritto nell'85 da Massimo Fini, che è La ragione aveva torto, in cui appunto lui spiega come la nostra voglia di progresso, la nostra voglia di futuro in realtà lo cancelli, perché avvicina troppo lo sguardo, perché non crea più quella profondità che ti permette di dire adesso agisco, ma sempre procrastina, sempre lega qualcosa di tecnologico, qualche macchinario che scollega l'uomo dalla realtà. E tutto questo c'è in Cassandra, quella che inizia dalla fine per poter dare uno sguardo verso il presente.
Sì, il primo dei tre tasselli che compongono il progetto Carta Bianca di quest'anno, che appunto viene dato, è stato appunto dato a Elisabetta Pozzi.
Sì, Elisabetta
che
Pozzi.
Ha iniziato con Cassandra e troveremo tra un mese con Medea, giusto?
Esatto.
E poi invece a maggio con Clitennestra.
No, prima Clitennestra l'11 di aprile e poi 14-15 maggio abbiamo Medea. E il progetto Carta Bianca è stato dato a Elisabetta Pozzi nell'ambito di uno sguardo sull'attore come colui che deve rimettersi un pochino al centro di quello che è il teatro per poter avere un contatto più diretto col pubblico, con la società e per poter ridefinire un po' quello che è appunto il ruolo dell'attore, qual è la domanda che spinge un attore a parlare a una comunità. E questo è stato fatto già a Teatro 2 anche grazie a Fulvio Pepe e al suo progetto con Ghiula, quindi è proprio un... diciamo, la carta bianca è qualcosa che angoscia, ma anche qualcosa che può essere riempito per dare veramente dei nuovi valori, dei nuovi spunti a quello che è il rapporto tra il teatro e la sua comunità.
Sì, il progetto Carta Bianca, che appunto poi è un progetto che ha in sé l'idea di continuare, no? E probabilmente appunto proprio con Fulvio Pepe si farà, chissà, in futuro un'esperienza simile. Sì, forse dopo un secolo di teatro di regia forse qualcosa sta cambiando. Come sta cambiando qualcosa anche nella puntata di oggi, che trovo stranamente pressante adesso, senza spendermi in dettagli. È andata via la musica, io non sento più niente.
No, c'è, semplicemente è molto strana questa intro. Perché? Cosa stiamo per introdurre? Una dedica.
Chi fa questa dedica? Allora, la prossima canzone è... A proposito del Dark Side of the Moon, oggi siamo tutti in tema, è tutto
che
un collegamento.
Che ricordate,
oggi
non è una canzone, ma un album, ma anche una canzone.
Di Mulan, dicevamo.
Esatto.
Ma soprattutto non è tratto da questo album, ma va bene lo stesso, il gruppo è quello.
Il gruppo è quello. Pink Floyd, I Wish You Were Here.
So you think you could tell heaven from hell, blue skies from pain? Can you tell a green field from a cold steel rail, a smile from a veil? Do you think you can tell?
Leave. same old ground. What have we found? Same old fears. Wish you were here.
Intervallo.
Ma quindi qualcuno mi porta il caffè adesso? Come funziona?
Guarda,
io questa cosa non l'ho mai fatta.
Cosa?
Di autoportarti il caffè?
No, dell'intervallo.
Ma in realtà dovresti dire Parma.
Ah, ma siamo in diretta. Ci
oggi ci sono 18 gradi e 0,5.
Facciamo come le previsioni meteorologiche di Lynch. Ti presente Lynch che fa i video e fa: hi, and here in California, 27 degrees, it's a sunny esatto. day with some clouds. Thank you very much.
Esatto, così. Pure come quando Hitchcock ha preso l'Oscar, no? Thank you. Ed esce. Uguale.
Ma quindi stiamo registrando? Io non ho capito. Siamo regista, siamo in diretta.
Guarda,
siamo in direttissima. Comunque, era Parma, piazzale della Pilotta. Funzionava così nella Rai di un tempo.
Il cielo è scuro, anche se sono le 12:30.
Sì, sempre quelle, in intervallo sono sempre queste voci. Avete ascoltato Wolfgang Amadeus Mozart? Queste voci metalliche proprio. Gente tristissima quella che fa le voci degli intervalli.
D'altronde lavoravano nella Rai, quindi...
Bene, dopo questo elogio per la Radio Nazionale da parte del nostro regista, continuiamo come se nulla fosse. Questa non ve la dico, ve l'ascoltate. We'll be right back.
viso, una voce, un abito e due persone. Una macchina di illusione creata dalla natura che è e non è. Questa è la storia di due gemelli, Viola e Sebastian, naufraghi e separati. Viola si finge un uomo, col nome di Cesario, e come tale serve alla corte del duca Orsino. E il duca è innamorato della contessa Olivia e usa Viola, Cesario, come messaggero d'amore. E Viola a sua volta è innamorata del duca, mentre Olivia, credendola un uomo, si innamora di lei. Una storia di due fratelli separati che alla fine rivelano la propria identità e si ricongiungono. È questa la dodicesima notte di Shakespeare, scritta nel 1601. È la storia di un mondo fuori di sesto, in cui l'uomo non possiede ancora le coordinate per navigarci e quindi naufraga.
E a proposito di naufraghi, abbiamo messo una musica che ci ha fatto un po' naufragare, soprattutto ha fatto naufragare il nostro regista, che ha dei... Sì.
I fuori campo però devono essere spiegati. Cosa sta succedendo?
Mi arrivano messaggi. No, la nostra staffetta ha continuato e continua con Giovanna. Comunque stavo dicendo, abbiamo ascoltato i Bloody Beatles con Storm e stiamo parlando, se non qualcuno avesse capito, della dodicesima notte di William Shakespeare, che arriva a Teatro 2 martedì 24 e mercoledì 25. La dodicesima notte con regia di Carlo Cecchi.
Carlo Cecchi, che è una commedia corale di equivoci che è esaltata dalla traduzione dall'inglese della poetessa Patrizia Cavalli. Quindi una traduzione fatta apposta per il teatro ed è un accento che il regista ci tiene a sottolineare perché ha ben presente il problema della traduzione, soprattutto di un testo teatrale e che quindi esalta la traduzione di un testo fatto apposta per il teatro e non per essere letto. Le musiche anche sono un particolare in cui il regista si riconosce molto. E sono di Nicola Piovani. La scena è piuttosto semplice e spoglia.
I costumi sono di Nana Cecchi, costumista romana che abbiamo conosciuto poco tempo fa al Teatro 2, è venuta a fare alcune conferenze a fare teatro e ha da poco messo in scena una Ida al Teatro La Scala.
Esatto.
E cura lei appunto i costumi di questo spettacolo e attendiamo di vederli. Dicono che siano molto particolari,
sontuosi, in contrasto con la scena molto spoglia, ma non sono settecenteschi, è una cosa che il regista ci tiene a sottolineare.
E a proposito di nuvole e di tempeste, proprio le nuvole della produzione del collettivo, della compagnia del collettivo di Teatro 2 ha debuttato qualche giorno fa, appunto, cioè ha debuttato, è stata riproposta qualche giorno fa a Teatro 2, mentre invece adesso si trovano al Teatro dell'Elfo, come vi dicevo in apertura di puntata. Appunto per ospiti a Milano del Teatro dell'Elfo. Detto questo, continuiamo con la musica. Ci tengo particolarmente a presentare questa canzone perché è di un amico, un gruppo di amici. Loro sono i Bad Black Sheep. Questa è 1991.
Stop. più, non piango più. La prima volta il pianto me l'ha coperto il rombo, il lampo delle bombe. Spegnimi quello schermo, stanno lì ancora adesso i liberati uccisi.
Cose torneranno necessariamente là da dove sono venute, poiché devono espiare la colpa della loro esistenza secondo l'ordine del tempo. Lo sentiamo tutte le puntate nella nostra sigla e torna stasera, venerdì 20 marzo, e rimane su fino al 2 aprile, Gioventù senza Dio, uno dei tre spettacoli che sicuramente in tanti di voi avranno visto l'anno scorso, parte del progetto Horvat, che appunto insieme a Fede, Amore, Speranza e le Fiabe del Bosco Viennese ha composto il grande progetto dell'anno scorso dedicato appunto al grande autore austro-ungarico, appunto Odon von Horvath, con regia di Walter Lemoli, Raffaele Esposito e Emanuele Vezzoli, i due interpreti. Gioventù senza Dio è liberamente tratto dall'omonimo romanzo di Odon von Horvath e racconta appunto la storia di questo professore che negli anni più o meno 30-35 del secolo passato si trova a dover affrontare soprattutto i suoi studenti e questa gioventù che appunto lui vede senza Dio. Il mondo sta cambiando, l'umanità sta scivolando verso quella che poi sarà la tragedia del nazismo, soprattutto della Seconda Guerra Mondiale. Un argomento insomma allegro per avviarci alla fine.
Allegro. È sicuramente un testo molto molto profondo, che tratta tanti temi, sicuramente il ricambio generazionale, sicuramente tre generazioni, visto che tra l'altro il romanzo è scritto in prima persona, e invece noi vediamo due interpreti, quindi due facce dello stesso professore, potrebbe essere questa un'interpretazione. Un'altra interpretazione è il professore che vede una personalità più matura, una generazione prima della sua, e non si riconosce né in quella lì, né in quella dei giovani invece dei suoi alunni. Fino a un episodio un po' emblematico, che è quello quando il professore non sa se dovrà mettere la bandierina con la svastica fuori dalla finestra, perché tutti lo fanno, e lui sinceramente non riesce a dire se è d'accordo o no, perché sono dei tempi talmente oscuri, talmente liquidi, che non è facile, neanche per chi ha una cultura, per chi ha una... è difficile guardare l'abisso anche quando si è formalmente pieni di valori, no?
Esatto, una delle ultime opere scritte, la penultima opera scritta di Odon von Horvath, appunto scrive questo romanzo e scrive poi Figlio del nostro tempo. Siamo nel 1937, lui morirà a Parigi un anno dopo, e viene fuori da tutta quest'opera bellissima, tra l'altro a leggere anche il romanzo, tutto un po' appunto questo sentimento che tu dicevi di smarrimento, uno smarrimento che è sicuramente lo smarrimento dell'autore che in quegli anni è stato bandito appunto dalla Germania. Lui viveva a Berlino ormai da quasi una ventina d'anni, quindi insomma si trova vero e proprio senza patria, non solo di fatto, ma anche proprio gli manca una vera e propria casa, gli mancano le parole, gli manca veramente... sembra che gli manchi qualcosa, e questo sentimento viene fuori dalle parole, dalle pieghe di questi ultimi due libri.
Sì, parla di questa mancanza, se non di parole, perché la sua analisi è sempre molto lucida, molto anche caustica per certi versi, però manca un oggetto, manca un destinatario, come se lui, l'autore, quindi vediamo anche il professore in scena, si trova davanti a delle persone che non riconosce più come esseri umani.
Esattamente. A questo punto direi che per chiunque volesse approfondire questo argomento, Gioventù senza Dio, in scena da stasera a Teatro 2 con Raffaele Esposito e Emanuele Vezzoli. Continuiamo con la musica e ci avviamo verso la fine di questa puntata.
E questa è Should I Stay or Should I Go?
To let me know, should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know, should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine, the next is black. So if you want me off your back, well come on and let me know, should I stay or should I go?
Siamo giunti anche alla fine di questa 13ª puntata di Spot Theater, una puntata monca per la mancanza della nostra Anna, ma siamo qui in tanti
a salutarla,
tantissimo.
Ciao Anna,
ciao Anna.
Anna.
E niente, allora ringraziamo tutti, salutiamo tutti, siamo tutti qua, siamo uno studio pienissimo, parlate anche voi, fatevi sentire.
Sì, ringraziamo Francesco,
Federica, Matteo, Francesco, Giovanna,
Anna, Francesco.
E anche Luca che ci segue da casa con amore. Ciao Luca.
Ciao Francesco.
Ciao Martina.
Sì, mi pare che vi stia.
Grazie a Teatro 2, grazie alla Radio Revolution e insomma, ci salutiamo con questa domanda, no? Should I stay or should I go?
Should I stay or should I go? Stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. And if I stay, it will be double. So you gotta let me know. Should I cool it or should I blow? Should I stay or should I go now?
Le cose torneranno necessariamente là da dove sono venute.
Io scrissi quello che vidi.
Poiché devono espiare la colpa della loro esistenza.
Non dissi che era
colpa.